Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Oggi sono davvero contento di poter introdurre la presentazione dell'ultimo volume del professor Massimo Livi Bacci, che è Per terre e per mari. Spero che la copertina, nonostante un po' di riflesso, si veda. 15 migrazioni dall'antichità ai nostri giorni, Il Mulino, edizioni 2022. Io ringrazio tanto il professor Livi Bacci per aver accettato l'invito a presentare il suo libro su Stroncature, e ringrazio il professor De Cesaris e il professor San Filippo per aver accettato di svolgere il ruolo di discussant insieme all'autore. Vi do il benvenuto su Stroncature, non prendo altro tempo perché sarebbe fuori luogo, e lascio la parola al professor Livi Bacci per il suo primo intervento. Prego, professor.
Grazie mille a Nunziante Mastro Lia, a Stroncature. È un onore per me avere due interlocutori che di migrazioni sanno tantissimo, che un pochino mi intimidisce, ma insomma pazienza, ormai ho fatto il callo. Io di migrazioni mi sono occupato, diciamo così, continuativamente ma saltuariamente, nel senso che non è mai stato l'argomento proprio al centro dei miei interessi, ma quando uno lavora su temi di popolazione, lavora su temi di società, la migrazione è sempre lì, quindi non vederla, non approfondirla, non studiarla, non incuriosirsi è praticamente impossibile. Quindi io ho lavorato un po' tangenzialmente sui temi migratori, facendo quello che tutto sommato credo che debbano fare gli studiosi, anche invadendo campi disciplinari che non sono strettamente i miei. Io non sono uno storico di formazione, però le incursioni nella storia sono il pane, l'alimento principale di ogni studio di popolazione e di ogni studio delle società del presente e del passato. Direi, aggiungo che questo libro è, per così dire, figlio del lockdown o del confinamento, se si vuole. Durante il confinamento effettivamente mi è venuta voglia di rimettere un po' insieme frammenti di interessi, di lavoro, di studi, di letture nel corso della mia carriera, vita, diciamo, di studioso, e di dargli una struttura un pochino diversa da quelle tradizionali, saggistiche o storiche, e quindi è venuto fuori questo mosaico di 15 storie di migrazione. Quindi il lockdown ha avuto questa funzione, diciamo, di spingermi a scrivere, facilitato, e questo lo voglio dire, dal grandissimo vantaggio che oggi ci dà rispetto al passato il progresso tecnico. Io, quando ho cominciato la mia carriera di ricercatore all'inizio degli anni 60, uno andava in biblioteca intimidito, farsi prestare un libro spesso era un gioco d'azzardo, e adesso invece dal proprio studio, sia pure confinato, si ha accesso a praticamente, non dico a tutto ciò che è stato scritto, ma una grandissima percentuale di ciò che è stato scritto in riviste specializzate, in libri che oramai sono fuori commercio, le cinquecentine, eccetera, eccetera. Quindi questo è un enorme vantaggio, quindi grazie alla digitalizzazione, grazie al progresso tecnico, è un grazie di cuore. Allora, perché, ripeto, ho scritto, ho messo insieme quindi queste 15 storie? Perché ho tentato, ecco, non so poi se ci sono riuscito, ma insomma, ho tentato di dare uno scheletro, una struttura alle vicende migratorie del mondo. Spesso quando si vanno a vedere delle sintesi o dei... insomma, la migrazione viene considerata, come dire, come un fenomeno che avviene in epoche diverse, ma con molte somiglianze, come se ciò che determinano gli spostamenti fossero spinte che hanno sempre una stessa natura. E naturalmente, ovviamente, come tutti gli studiosi sanno, così non è. E allora ho tentato di dare una struttura. In che senso una struttura? Di vedere, di raccontare alcuni episodi della storia, dall'antichità classica all'attualità, che in qualche modo suggerissero diversi ambiti o diverse forme migratorie. Mi spiego. C'è nello spostamento degli individui dall'inizio, diciamo, dei cacciatori e raccoglitori di 10.000 anni fa a oggi, pur sempre una, spesso c'è una forma di decisione individuale o del clan o della famiglia, e c'è un continuum tra quelle migrazioni che sono, chiamiamole semplicemente forzate, cioè sono obbligate, ti sposti perché ti obbligano a spostarti, perché sei forzato a spostarti, perché sei forzato a spostarti per salvare la pelle, per motivi di forza, dall'altro estremo di questo lino del continuo c'è una migrazione, diciamo così, libera, in cui il grado di scelta della persona, dell'individuo, è massima, è al top. Quindi in questo continuum ci sono naturalmente vari gradi. Ci sono migrazioni forzate nell'antichità, e purtroppo ne abbiamo avuto esempi spaventosi anche nel relativamente recente passato. Quindi questo è un pochino lo schema, cioè cercare di capire in che misura le migrazioni nelle varie epoche sono state libere o sono state forzate o sono state in qualche modo irregimentate e organizzate da una forza o da un'istituzione o da un clan, da un gruppo di leader, da un'elite, che è stato poi un caso comunissimo nella storia delle migrazioni. E queste magari non sarebbero avvenute se non ci fossero state degli impulsi che venivano dalla società organizzata. Quindi questi sono i tre aspetti: migrazioni forzate, migrazioni in qualche modo organizzate e migrazioni più o meno, ripeto, più o meno libere, o comunque con un grado notevole di importanza della decisione dell'individuo. Ecco, questo è lo schema, ripeto, non so se tiene, io ho cercato di tenerlo in piedi e mi rendo conto delle sue limitazioni e delle sue fragilità. Questo è un punto, secondo me, un punto importante. Si scopre, scorrendo la storia che ci raccontata da questi episodi, o dipanata da questi episodi, che le migrazioni obbligate e forzate sono state molto numerose e molto importanti nella storia dell'umanità. Spesso noi non si pensa a questo, ma se andiamo a vedere i vari casi del passato, scopriamo che migrazioni forzate sono state un aspetto importante della mobilità umana. Oggi noi parliamo, ce ne rendiamo conto in particolare oggi, quando vediamo dalle statistiche sopra i rifugiati che una buona fetta delle migrazioni internazionali sono dovute appunto a profughi che sono costretti a lasciare la loro terra e a recarsi da altre parti, a fare una migrazione, appunto. Quindi questo è un primo punto che secondo me è importante ricordarsi quando si prende una prospettiva di lungo periodo. Altro aspetto delle migrazioni forzate sono quelle che sono, diciamo, conseguenza di calamità naturali, che sono state frequenti e variatissime nel tempo, con vari gradi di forza, ma che hanno certamente costellato la storia dell'umanità. Io qui do alcuni esempi molto, molto diversi, migrazioni dovute per esempio alla siccità, come quelle della grande secca, della grande siccità brasiliana di fine 800, o il Dust Bowl immortalato da The Grapes of Wrath, dal libro di Steinbeck, eccetera. Oppure migrazioni, le spinte migratorie che si sono avute per esempio da catastrofi come quelle che hanno colpito l'isola di Haiti, che ha tra l'altro aperto nuovi itinerari di migrazione che prima erano sconosciuti. Mai si erano visti gli haitiani in Brasile, o comunque se ne erano visti pochissimi, se non fosse stata per i disastri compiuti dal ciclone e dal terremoto del 2010 e dal ciclone successivo, che hanno portato un flusso di migrazione verso il Brasile. Poi questo flusso si è in qualche modo incanalato, scacciato comunque dal Brasile, si è incanalato verso nord, verso fino a raggiungere addirittura i confini con gli Stati Uniti, il muro che separa il Messico dagli Stati Uniti. Ho dato vari esempi invece di migrazioni organizzate che hanno avuto finalità molto diverse nel passato, ma certamente l'epoca romana e l'epoca della classicità è piena di episodi di migrazioni organizzate. Del resto tutto il popolamento del bacino mediterraneo attraverso migrazioni organizzate dalle città-stato della Grecia dell'area greca o anche fenicia, sono un esempio di migrazioni che sono state organizzate dalle città, sono state organizzate dalla collettività in qualche modo, e non si sarebbero forse determinate se queste spinte non ci fossero state. A andare alle migrazioni organizzate dall'impero incaico, via via che si ampliavano i confini dell'impero e dell'influenza dell'Inca, si conquistavano nuovi territori, si sottomettevano nuovi territori, e in questi territori si trapiantavano intere collettività che erano già dipendenti dall'impero Inca, per poter avviare la integrazione delle nuove popolazioni. Questa è un'altra forma di migrazione organizzata. Tutta la migrazione verso l'est europeo, la migrazione teutonica, germanica, in terre popolate dai Vend, cioè da slavi che avevano un'agricoltura primitiva o addirittura ancora seminomadica, e che organizzate dalle grandi potentati economici, i vescovi, gli ordini religiosi, i principi, eccetera, inviavano gruppi di contadini solidi, bravi, con le loro famiglie, e li avviavano verso al di là del Reno e al di là dell'Elba, verso i territori dell'Oriente europeo. E quindi il popolamento germanico, l'espansione germanica è un'espansione che è avvenuta sotto la spinta di migrazioni che sono state organizzate. Ci sono vari esempi, sto da quello curioso per esempio delle figlie di Rouen, quelle quasi migliaio di giovani donne prese dagli istituti di carità da Colbert e da Luigi XIV e mandate nel Quebec. Quebec c'erano dei rudi boscaioli e qualche guarnigione, avevano bisogno di donne e loro gli hanno mandato queste spedizioni di fiorenti donne sotto obbligo di convivere e di sposarsi e di fare figli nel più breve tempo possibile. Il Quebec è diventato per i demografi un esperimento interessantissimo, perché è stata la regione con più alta crescita demografica nel 700-800, grazie alla fecondità altissima di questi gruppi selezionati. E così avanti. Non sciorino tutte quante gli aspetti delle migrazioni organizzate, ma certamente queste sono state anima dei movimenti migratori dei secoli passati. Sono stati fino a epoche recenti, perché ancora fino agli anni 50 e 60 l'Australia mandava i suoi agenti a reclutare migranti dall'Europa mediterranea, insomma, quindi la storia è anche recente, riguarda anche in parte il nostro paese. E poi c'è tutto il grande aspetto delle migrazioni libere, che, ripeto, hanno un grado di libertà molto diverso le une dalle altre, ma certamente c'è stata una grande mobilità nel continente europeo, soprattutto nella parte occidentale, nel 6-700. Erano migrazioni di breve raggio, ma erano migrazioni di forza da lavoro che veniva o dalle montagne o da aree molto densamente popolate verso i poli, diciamo, di sviluppo, i grandi plessi urbani di Parigi, di Londra, di Amsterdam, di tutta l'area, diciamo, costiera dall'Olanda alla Germania, grandi mercati del lavoro che assorbivano migranti, e quindi questi erano migranti che erano in qualche modo sollecitati dall'organizzazione economica, erano migranti però individuali, erano persone. E in gran parte anche, io non voglio andare oltre i miei minuti, quindi ora mi fermo, e in gran parte anche la grande migrazione transoceanica. Ora qui naturalmente si può dire che la crisi della patata in Irlanda è stata una catastrofe naturale che ha spinto milioni di irlandesi oltreoceano, ma diciamo però la grande migrazione ottocentesca è una migrazione certamente spinta dalla miseria, dalla sovrappopolazione, da spinte malthusiane, quello che vogliamo, attratte dalla forte domanda di lavoro in questo continente emergente, ma nei quali è la famiglia, è l'individuo che ha l'ultima, in gran parte dei casi, l'ultima parola della propria decisione. Quindi questo è un po' un quadro rispetto di casi, ripeto, che io ho un po' anche incastrato, a volte spingendo, forzando forse la storia, ma per rileggere, ecco, la storia dei movimenti migratori con un'ottica un pochino diversa da quella tradizionale, o comunque da quella che avrei seguito io se non fossi stato bloccato dal Covid, non mi fosse venuta voglia di rivisitare il passato e le mie letture, il mio primo lavoro a stampa era un lavoro sulla migrazione degli italiani negli Stati Uniti e del loro integrazione, un lavoro pubblicato nel 1961. Mi fermerei qua, poi naturalmente le sollecitazioni degli amici De Cesaris e San Filippo mi daranno forse opportunità di chiarire alcuni aspetti.
Grazie professore. Professor De Cesaris, prego.
Grazie Annunziante Massolia, Stroncature, è una bella occasione di dialogo con Massimo Livi Baccio e Matteo Sanfilippo, sono entrambi. Il libro è molto bello, È un libro che racconta viaggi e in qualche modo fa fare un viaggio attraverso storie di migrazioni nell'emisfero occidentale, come dice Massimo Livi Bacci. Quindi sono storie che riguardano migrazioni in Europa e nel continente americano, e però davvero si compie un viaggio attraverso storie di viaggi. Ed è un libro ovviamente che fa riflettere, come tutti i libri di Massimo Livi Bacci, devo dire, sono sempre ricchi, diciamo, di spunti di riflessione. Io proverò a raccoglierne alcuni in maniera ovviamente sommaria per il tempo che abbiamo a disposizione, ma spero che siano degli spunti interessanti. Allora, la prima cosa che mi viene in mente è questo che anche adesso Massimo accennava, cioè raccontare le migrazioni. Il tema del racconto delle migrazioni, a mio avviso, è un tema centrale, perché noi vediamo, ad esempio, in questo libro l'autore ci dice che le migrazioni sono connaturate all'essere umano, che sono qualcosa che è sempre esistito, che quindi sono qualcosa, diciamo, di normale. E gli studiosi generalmente dicono questo, cioè le migrazioni sono un fatto strutturale dell'umanità, e tanto più dell'epoca contemporanea, in cui viaggiare è diventato più semplice rispetto al passato. Ora però c'è un altro racconto, cioè accanto a questi racconti, diciamo così, scientifici, dei libri, di chi si occupa di migrazioni in termini scientifici, è un racconto completamente diverso, che è quello di rappresentare le migrazioni come un'emergenza, come qualcosa che insorge improvvisamente in maniera quasi fosse inaspettata. E quindi c'è il tema, diciamo, di raccontare le migrazioni. Faccio qualche esempio. Nel 2020, all'inizio dell'anno, noi eravamo immersi in una narrazione emergenziale delle migrazioni, che era quella che derivava dagli anni precedenti. Ricorderete che alle elezioni politiche del 2018 il tema migranti e immigrazione era stato uno dei temi centrali della campagna elettorale, che aveva avuto un peso anche nei risultati di quelle elezioni. Nel 2020 all'inizio eravamo ancora immersi in quella narrazione, ma poi improvvisamente questa emergenza immigrazione è scomparsa di fronte a un'emergenza vera, reale, concreta, che era quella del Covid. Improvvisamente dai giornali, dalle TV sono spariti gli sbarchi dei migranti e si è iniziato a parlare d'altro. A un certo punto quasi si è avuta la sensazione che si stesse riconsiderando alcuni aspetti dell'immigrazione, ad esempio di fronte alle stragi di anziani nelle RSA, nelle residenze, negli istituti per anziani. A un certo punto qualcuno si è accorto che un numero enorme di anziani in Italia vive a casa, nella propria casa, grazie alle cosiddette badanti, e quindi c'è stato quasi una rivalutazione, ma ci si è accorti che tanti anziani italiani sono potuti in qualche modo sopravvivere, possiamo dire, al Covid, perché non erano in strutture dove il Covid ha imperversato, ma erano nelle proprie case grazie all'assistenza delle persone che vivevano con loro. Questo è un esempio di come la narrazione sulle migrazioni cambia. Poi chiaramente passata l'emergenza, più o meno, insomma, passata l'emergenza del Covid, adesso nessuno si ricorda di questo, e poi magari si continua a parlare male degli immigrati come si faceva prima. Però questo cambio di narrazione è stato molto interessante dal mio punto di vista. Un altro esempio si può fare sul fenomeno più recente. Noi abbiamo visto come in poche settimane, neppure mesi, diciamo, forse in pochi mesi, ma insomma comunque l'Italia ha accolto 145.000 ucraini.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play the Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.
Il che è un fatto positivo dal mio punto di vista, che dimostra come l'accoglienza sia possibile ma la narrazione che c'è stata è esattamente opposta alla narrazione su numeri uguali di migranti che sono arrivati con le barche negli anni precedenti. Cioè al culmine degli sbarchi dei migranti in Italia, cioè nel 2016-17, sono arrivati nell'arco di 12 mesi, un anno 170.000 circa, un anno un po' di più, ma insomma comunque intorno ai 170.000 l'anno. Sembrava, come dire, un fenomeno assolutamente ingestibile, un fenomeno che avrebbe destabilizzato l'Italia e via dicendo. Ebbene, nell'arco di poche settimane, di pochi mesi, sono arrivati 145.000 ucraini che nessuno ha considerato un problema, che nessuno ha detto vengono a destabilizzare l'Italia, eccetera. Ora, è chiaro, qui si potrebbero fare tante considerazioni. Sono europei, sono bianchi, sono cristiani. Non mi avventuro in questo tema perché sarebbe veramente un tema complesso e su cui bisognerebbe discutere a lungo. Però certamente l'accoglienza data a queste persone, poi sono donne con i bambini, no? Invece gli africani che arrivano sono quasi tutti ragazzi, eccetera. Quindi si può discutere a lungo sulle analogie e differenze tra queste forme di migrazioni, però effettivamente c'è una narrazione completamente diversa che è dettata da diversi motivi, non soltanto dal fatto che sono persone che fuggono da una guerra, evidentemente, perché poi anche le persone che arrivano con le barche tante volte fuggono da situazioni di violenza, se non proprio di guerra. Insomma, sappiamo che tante volte in queste migrazioni via mare ci sono stati negli anni scorsi, ci sono ancora anche i siriani che fuggono da una guerra altrettanto terribile. Un'altra riflessione che il libro pone, che colgo come spunto di riflessione, è quello sulle rotte migratorie, no? Adesso Massimo Livi Bacci ricordava la vicenda degli haitiani. Dopo il terribile terremoto del 2010, da Haiti molte persone vengono accolte in Brasile, ma poi dal Brasile compiono, diciamo, un viaggio di migrazione per arrivare fino agli Stati Uniti, quindi percorrono l'America centrale, il Messico, eccetera. Ora, questo tema delle rotte migratorie è un tema anche molto attuale. Negli anni passati abbiamo visto come a un certo punto è stata chiusa la rotta balcanica, è stata bloccata e c'è stato un aumento dei flussi migratori nella cosiddetta rotta del Mediterraneo centrale, quindi verso l'Italia. L'Italia ha adottato una politica, la cosiddetta politica dei porti chiusi, e dunque i flussi si sono parzialmente spostati ancora più a ovest e c'è stato un aumento di arrivi in Spagna. Ora, questo tema è interessante perché da un lato si potrebbe dire una cosa ovvia che però non si dice quasi mai, cioè chiudere le rotte migratorie non è che blocca i flussi migratori, semplicemente costringe le persone a fare dei viaggi più lunghi, affrontando più pericoli, per poi arrivare alla stessa destinazione. Quindi sostanzialmente l'idea di bloccare una rotta migratoria è un'idea, diciamo, un po' egoistica da parte di uno Stato. Ad esempio, l'idea che l'Italia possa bloccare la rotta del Mediterraneo centrale ovviamente poi fa sì che i migranti si spostino e cerchino di entrare in Europa attraverso altre coste, però non risolve, diciamo, non risolve il problema del controllo all'immigrazione, se è questo il problema che l'Europa vuole risolvere, e soprattutto crea maggiori difficoltà a quelle persone che sperano di arrivare in Europa e che si trovano, diciamo, costrette a fare dei viaggi ancora più lunghi, ancora più pericolosi per arrivare, diciamo, in un punto di accesso. Ovviamente qui c'è un tema che io accenno soltanto, che è quello di pensare e consolidare dei canali di ingresso che realmente siano funzionanti e che siano adeguati, perché è chiaro che finché non ci sono canali di ingresso legali che siano adeguati, tantissime persone non hanno altra possibilità che percorrere rotte illegali, senza voler dire che, cioè, voglio dire, non è che nessuno giustifica le migrazioni irregolari su rotte irregolari. Il problema è che va data un'alternativa, diciamo, soprattutto per evitare le morti in mare e per evitare le morti nel deserto e in altri luoghi. Ultimo tema, perché il tempo è tiranno, ma insomma penso che poi il dibattito darà modo di dire altro. Un altro tema che diciamo mi ha sollecitato la lettura di questo libro è il tema della sicurezza, perché in queste storie che Massimo Livibacci racconta ci sono delle vicende, alcune sono migrazioni forzate, ad esempio racconta la vicenda degli armeni, cita quel bellissimo romanzo I 40 giorni del Mustadag, cioè queste vicende che riguardano gli armeni all'inizio del Novecento, durante la Prima Guerra Mondiale. Ma poi ci sono tante altri racconti in cui il tema sicurezza è presente. Allora, anche su questo c'è un problema, a mio avviso, un po' di narrazione, perché noi siamo abituati in Italia e in Europa a porre il tema immigrazione molto legato al tema sicurezza. Quindi sostanzialmente l'immigrazione è raccontata come un fenomeno che in qualche modo mette a rischio la sicurezza. E pensiamo appunto ai decreti sicurezza, che già nel nome, no, sono ispirati a questo principio. Tuttavia l'altra faccia della medaglia, che non si guarda mai, è che tantissimi migranti, un numero credo sempre maggiore nel corso del tempo di migranti, si spostano proprio alla ricerca di sicurezza. Ovvero, i motivi delle migrazioni sono complessi, nel libro anche se ne parla, ma lo sappiamo, è difficile classificare, no? Chi si sposta volontariamente, chi è forzato, chi per motivi economici, chi per motivi politici, eccetera. È difficile delimitare dei confini molto chiari, molto netti rispetto a queste diverse tipologie di migranti. Però certamente il discorso sicurezza è un discorso che in tanti luoghi del mondo mette diciamo, le persone nella condizione di doversi spostare. Io penso ad esempio a molte migrazioni da paesi africani, che sono migrazioni che hanno una molteplicità di motivi, in cui però il tema di cercare di vivere in posti più sicuri è un tema non secondario. Oppure alle migrazioni in America Centrale, è citata la vicenda di questi paesi, l'Honduras, il Guatemala, il Salvador, sono paesi dove ci sono tassi di violenza altissimi, dove i ragazzi tante volte sono, diciamo, nell'alternativa tra entrare nelle gang giovanili o essere uccisi dalle gang giovanili perché non entrano. Allora è chiaro che lì l'emigrazione di tanti è dettata dalla ricerca di sicurezza. Allora noi parliamo tanto di sicurezza della nostra società e guardiamo all'immigrazione come qualcosa che possa in qualche modo mettere a rischio la sicurezza, non guardiamo mai l'altra faccia della medaglia, che è invece il fatto che tanti si spostano proprio alla ricerca di sicurezza e alla ricerca di paesi come l'Italia, in cui si vive in maniera sicura. Nonostante i suoi problemi, l'Italia resta uno dei paesi più sicuri al mondo e l'Europa resta il continente più sicuro al mondo. Quindi dovremmo forse guardare anche quest'altra faccia della medaglia. Io ho esaurito i miei primi 15 minuti e intanto vi ringrazio.
Grazie professore. Professore Sanfilippo, prego.
Allora, mi sembra che Massimo Livibacci abbia ovviamente riassunto il suo libro magnificamente. Valerio De Cesaris ha messo in campo i problemi attuali che nascono dal leggere questo libro, quindi a me in realtà resta poco spazio. Allora vorrei approfittarne per, diciamo, uscire fuori dal mero giudizio dello studio dell'emigrazione e fare un discorso un po' più vasto sopra lo scrivere libri di questo tipo e come scriverlo. Massimo Livibacci si è chiesto più volte se il suo libro è riuscito, e in effetti, come tutti i suoi libri, è riuscito. In realtà lui ha una produzione negli ultimi 30 anni praticamente sterminata di libri nei quali riesce a rendere accessibili problemi anche piuttosto complessi, che non sono soltanto quelli demografici, che non sono soltanto quelli delle migrazioni, ma ci stanno per esempio i suoi libri sulla conquista dell'America, sull'esplorazione dell'America e così via. Tra l'altro sono tutti libri che nel tempo ho adottato nei corsi universitari, scoprendo che piacciono tantissimo agli studenti, che dicono che è uno dei pochi autori che si riesce a leggere. Allora, questo diventa il primo punto di quello che volevo dire. Non solo il libro è riuscito, ma il libro si legge. Cioè in realtà si legge nel senso che uno lo può leggere anche se sta a spiaggia, se va in treno e così via. Non è meramente un libro di studio. È un libro che contemporaneamente ti intrattiene e ti fa pensare. E questo già spingerebbe a un discorso sul fatto che noi troppo spesso finiamo per fare soltanto libri accademici, specialistici, che in realtà sono illeggibili, mentre in realtà si dovrebbe scrivere per farsi leggere. L'altro punto è quello che Massimo Livi Bacci stesso aveva tirato fuori dicendo la pandemia mi ha chiuso in casa, mi ha obbligato a sfruttare una serie di risorse digitali, ho cominciato a leggere su vari argomenti. In effetti qui viene in mente un'altra cosa. Questo libro dimostra una formazione di base molto ampia. Si parte dall'antichità e si arriva con alcuni riferimenti al Novecento. Ma si parte per esempio con la discussione di quello che Seneca ha scritto raccontando il suo caso. Seneca, come è noto, è figlio di un'importante famiglia romana che però è emigrata a Cordova nella Spagna conquistata dai Romani per fare carriera. Lui poi torna a Roma e diventa un personaggio importante, però è espulso da Roma e mandato in Corsica. Dalla Corsica scriverà una sorta di lettera alla madre che è un pamphlet per dire in fondo non ti preoccupare, siamo tutti migranti, siamo tutti in giro. Anche quando stavo a Roma e camminavo per quelle che oggi chiameremo le vie del centro, vedevo migliaia di persone che venivano dai luoghi più vasti, e tra l'altro lui fa a quel punto tutta una tassonomia del perché si va a Roma, per carriera, per cultura, per vendere il proprio corpo, cioè ci sono tutta una serie di cose che noi abbiamo visto successivamente realizzarsi. Ora, tutto questo, se uno pensa anche a quando Valerio prima ricordava il fatto che Massimo ha citato il libro di Franz Werfel sui 40 giorni del Moussa Dagh, mostra che in realtà, diciamo, l'intreccio che ci fornisce Livi Bacci funziona, perché in realtà ci sta dietro questa enorme cultura che va dalla cultura classica che una volta si studiava nei licei fino ai romanzi del Novecento. Prima, quando lui parlava del Dust Bowl, parlava dell'importanza di Graf, di Steinbeck e così via, ma nel libro ci stanno continui tra l'altro riferimenti a romanzi chiave, a testi chiavi, anche nella scelta delle illustrazioni in cui lui spesso sceglie delle miniature da manoscritti particolari e così via. E questo verrebbe a farmi dire un secondo punto. Se da un lato uno dovrebbe scrivere come fa lui per farsi leggere, dall'altro in realtà bisogna scrivere anche avendo una conoscenza vasta, che non è la conoscenza di 50 anni di migrazioni da una cittadina italiana a un paese del Brasile, oppure da una cittadina africana a una regione italiana. Cioè molto spesso poi gli studi dell'emigrazione, gli studi diciamo classici, diventano illeggibili perché raccontano casi talmente particolari, li raccontano con tali minuzie che uno dice che palle e lascia perdere se non deve recensirlo. Qui invece lui ha scelto 15 storie piuttosto grandi, da appunto Seneca fino a quello che succede nel Novecento, dall'esilio, dalla fuga forzata degli armeni alle deportazioni nei Soviet, nell'Unione Sovietica, per occupare la Siberia. E quindi già ti racconta 15 storie, tra l'altro è interessante, a questo punto è una storia fatta di storie, quindi di qualcosa che uno può ascoltare o che può leggere con piacere. E poi con tutte queste storie costruiscono alla fine un quadro estremamente vario, come lui ha spiegato, poi servono a esemplificare vari casi di emigrazione libera e di emigrazione coatta che si sono via via susseguiti nel tempo, di immigrazione magari non coatta ma indotta, cioè ci sono posti che hanno chiesto gli immigrati. Noi adesso abbiamo l'emergenza qui in Italia, che ritorna nel 2008, nel 2012, le paure della Lega e così via. Ma molti stati italiani nel tempo hanno chiesto immigrazione anche di persone che erano assolutamente al di fuori di quello che poteva essere l'orizzonte culturale di quel posto in quel tempo. Cioè, i papi nel 500 si sono chiesti a un certo punto se non far venire nel Lazio pontificio gli ebrei marrani che venivano espulsi dalla Francia. Non ha funzionato, però c'era stata l'idea, bisognava colonizzare le zone da Tolfa in su, tutta quell'area del Viterbese spopolata, e quindi si potevano far venire i marrani, come il secolo prima si erano fatti venire gli albanesi, come in realtà in molti posti dell'Italia tra fine 400 e inizi 500 si sono fatte venire le persone che fuggivano dalla penisola balcanica, che veniva mano a mano conquistata dai turchi. Quindi era mano d'opera libera la Toscana, la Corsica, la Sardegna, il Lazio, le Marche, la Puglia e così via, hanno avuto queste fasi in cui questi sono stati utilizzati per riempire delle zone vuote, per dissodare delle zone vuote, ma questo è stato fatto anche e nonostante il fatto che coloro che venivano non erano strettamente coerenti al quadro che venivano a trovare. Ovviamente quelli che fuggivano dalla penisola balcanica erano cristiani, come quelli che stavano in Italia. Ma in Italia erano cristiani di Roma, dalla penisola balcanica talvolta erano cattolici, ma di rito orientale, molto più spesso erano ortodossi. Quindi si è posto un problema di convivenza a livello di varie chiese cristiane, in un momento in cui, tra l'altro, dopo le tesi di Lutero e la spaccatura della Riforma, i cristiani di varie chiese si uccidevano tra loro. Invece in Italia addirittura un cardinale dell'Inquisizione si pose il problema, il cardinal Santoro, di come fare un collegio nel quale ammettere i greci che erano ortodossi o che erano cattolici di rito orientale. Quindi, insomma, questo conoscere un passato molto vasto, questo poter affondare in un retroterra estremamente vasto di letture e di conoscenze, ha permesso a Livi Bacci di creare una serie di storie che, incrociandosi, hanno praticamente illuminato due millenni e passa di storia delle migrazioni.
Grazie professore. Allora, il professor Livi Bacci è collegato via telefono, quindi il dibattito lo ha ascoltato in parte. Io provo a metterlo, visto che non è riuscito a collegarsi via video, provo a metterlo in viva voce nella speranza che il viva voce del mio telefono funzioni questa volta.
Ok.
Professore, la metti in viva voce?
Sì, sì, sì. Io purtroppo ho sentito solo l'intervento di Matteo Sanfilippo e non quello di Valerio De Cesaris. Però vorrei dire, quindi non mi sembra che sono d'accordo con tutto quello che ha detto Matteo Sanfilippo, voglio dire, è difficile dare un aspetto, secondo me, che andrebbe, e che io solo ho accennato, ma che è un aspetto che mi interessa come più che altro, quasi come demografo, più che come curioso di migrazioni, è l'idea della selezione della migrazione. In realtà i flussi migratori, chi scelgono, quali forze sono alla base della partenza di una persona piuttosto che un'altra. Si dice vagamente che c'è un aspetto selettivo dal punto di vista sia della salute, sia della psicologia, sia della cultura, eccetera. Ma spesso più che spesso questa selezione è fatta dalla famiglia stessa o dal clan stesso, che individua le persone più adatte allo spostamento. E allora qui c'è anche una ragione per la quale, tutto sommato, le migrazioni organizzate, che pretendono di stabilire quali sono gli aspetti più propizi al successo della migrazione, spesso sono un fallimento. Sono un fallimento perché le famiglie, gli individui, le comunità locali sanno molto meglio chi è adatto a migrare che non il potere centrale o il potentato o l'organizzatore delle migrazioni. Quindi questo è un aspetto che mi intriga in qualche modo e che mi farebbe, io non sono un liberista convinto e fondamentalista, però mi fa pensare che le migrazioni libere sono quelle che poi permettono un successo più frequente del migrante rispetto a altri tipi di migrazione. Ecco, questo è un aspetto che secondo me gli studi sulla migrazione dovrebbero tentare di privilegiare, non sempre questo avviene. Ecco, questa è una considerazione a margine del tema, che poi è un tema gigantesco, voglio dire, perché l'umanità è fatta di migranti. Poi se accumuliamo le generazioni, non c'è chi non abbia nei propri ascendenti qualcuno che ha spostato la propria residenza. Ecco, direi aggiungerei questo punto alla discussione.
Bene, allora io vi ringrazio.
Se mi si è capito.
Credo di sì, non so se i problemi
tecnici, va bene.
I problemi tecnici ci sono stati. Sì, professore, io adesso ho tolto il viva voce, perché poi in questo si aggiunge anche un problema del mio telefono, che non so perché il viva voce funziona male. Allora, io vi ringrazio tanto per questo incontro e per questo dibattito di oggi. Ne approfitto prendendo spunto da alcune cose che sono venute fuori, lo diceva il professore prima, professor Livi Bacci, sulla necessità di, come dire, saltare, di rompere le barriere dei settori disciplinari, e anche quella che diceva il professor San Filippo, ma anche il professor De Cesare, sulla necessità di aprirsi alla società. Per dirvi una cosa, che da qualche giorno come Stroncatura abbiamo lanciato una piattaforma che si chiama eleatiche.it, e l'obiettivo è quello di, come dire, creare uno strumento perché l'università possa dialogare con il mondo delle istituzioni e con il mondo delle imprese. Quindi se vi va di darci un'occhiata, l'accesso è libero, mi farebbe molto piacere. Io vi ringrazio tanto. Per il futuro vi prego di considerare me e Stroncature a vostra disposizione. Intanto però l'occasione di oggi è stata la presentazione dell'ultimo volume del professor Livi Bacci, che è Per terra e per mare, faccio rivedere la copertina. 15 migrazioni dall'antichità ai nostri giorni, il mulino 2022. Vi ringrazio tanto, vi auguro buona serata e, come dire, cerco di strapparvi la promessa a non perderci di vista e rimanere in contatto. Buona serata e grazie.
Buona serata, grazie.
Buona serata, grazie.
Buonasera professore, grazie.